Raimangal. Come aveva detto il Maharatto, la notte era tempestosa. Enormi masse di vapori s'erano alzate dal sud e correvano disordinatamente per la volta celeste, accavallandosi come le onde del mare. Frequenti colpi di vento si lanciavano attraverso le deserte Sundarbans, curvando con mille gemiti le immense piantagioni di bambù, strappando le deboli canne che volavano per l'aria assieme a bande di marabù e di pavoni che gettavano grida disperate. Di quando in quando, poi, un lampo livido, abbagliante, rompeva le tenebre, mostrando quel caos di vegetali contorti e atterrati, seguito poco dopo da un formidabile scroscio che si ripercuoteva fino alle rive del Golfo del Bengala. Non pioveva, ma le cataratte del cielo non dovevano tardare ad aprirsi. I due indiani e la tigre in pochi minuti guadagnarono la riva del Mangal, le cui acque, ingrossate da qualche acquazzone, scorrevano con maggiore rapidità, trascinando ammassi di bambù strappati probabilmente alle Sundarbans del settentrione e gran numero di tronchi d'albero. Stettero alcuni minuti nascosti fra i canneti, aspettando che un lampo rischiarasse la riva opposta. Poi, certi di non essere spiati, s'affrettarono a scendere la riva e a spingere in acqua il canotto. «Padrone!» disse Kammamuri, mentre Tremal Naik vi balzava dentro. «Tu credi che incontreremo degli indiani lungo il fiume o nei dintorni di Raimangal?» «Ne sono certo, ma cosa importa? Questa notte mi sento tanto forte da cozzare contro un esercito di 1000 uomini. La passione che mi brucia nel petto mi darà la forza necessaria per vincere e superare ogni ostacolo. Lo so, padrone, ma bisogna agire con prudenza. Se ci vedono daranno l'allarme e ci impediranno di sbarcare. E come vorresti fare? Ingannarli? Come? Lascia fare a me. Passeremo senza essere visti». Il Maharatto riguadagnò la riva, abbatté un considerevole numero di bambù, lunghi non meno di 15 metri, e coprì accuratamente il canotto, in modo da sembrare un ammasso di canne in balia della corrente. «Si fa buio», disse, nascondendovisi sotto con Tremal Naik e Dharma. «Gli indiani non sospetteranno che sotto le canne c'è un canotto e che il canotto porta 2 uomini e una belva». «Presto, Kammamuri, spingiamoci al largo», disse Tremal Naik, che fremeva di impazienza. «Ogni minuto che passa è per me un colpo di pugnale al cuore, e io tremo tutto, pensando al gran pericolo che corre Ada. Tu credi, Maharatto, che arriveremo a salvarla?» «Lo credo, padrone», rispose Kammamuri, spingendo il canotto in mezzo alla corrente. «Forse quegli uomini sperano che il miserabile abbia compiuto il delitto. E se arrivassimo tardi? Grande Siva, quale terribile colpo! Lo sento, non sopravviverei alla catastrofe. Calma, padrone! Chissà, forse Manciadi ha esagerato. Possa essere vero. Mia povera Ada, potessi ancora rivederti. Zitto, padrone! Parlare è imprudente! È vero, Kammamuri, silenzio!» Tremal Naik si sdraiò a prua a fianco della tigre e Kammamuri a poppa, col remo in mano, cercando di dirigere il canotto. L'uragano allora raddoppiava di violenza e alla notte scura era successa una notte di fuoco. Thank you. vento ruggiva tremendamente nella giungla. Curvando con mille gemiti e mille scricchiolii i giganteschi vegetali e torcendo in mille forme i 100 tronchi del banian, i rami dei palmizi tara, dei latania, dei pipal e dei giaccheri, e fra le nubi scrosciava incessantemente la folgore che veniva giù, descrivendo abbaglianti zigzag. Il canotto, trascinato dal vento e dalla corrente straordinariamente gonfia, filava come una freccia, dondolandosi spaventosamente fra i gorghi, cozzando e tornando a cozzare contro le molteplici isolette e contro la moltitudine d'alberi che andavano disordinatamente alla deriva. Kammamuri si sforzava, ma invano, di mantenerlo sulla buona via, e Tremal Naik cercava di calmare la tigre, la quale, spaventata da tutti quei fragori e da quell'abbagliante chiarore, ruggiva ferocemente, lanciandosi dall'uno all'altro bordo della imbarcazione con grande pericolo di rovesciarla. Alle 10 di sera Kammamuri segnalò un gran fuoco che ardeva sulla riva del fiume a meno di 300 passi dalla prua del canotto. Non aveva ancora terminato di parlare che si udì il Ramsinga suonare 3 volte e su 3 diversi toni. «Attenzione, padrone!» gridò, dominando con la voce tutti quei formidabili fragori. «Vedi nessuno?» chiese Tremal Naik, tenendo stretta per il collo la tigre con la mano sinistra e impugnando con la destra una pistola. «No, padrone, ma il fuoco è stato certamente acceso per vedere chi va o viene. Stiamo in guardia. Il Ramsinga ha segnalato qualche cosa. Prendi la carabina. Forse daremo battaglia.» Il canotto s'avvicinava rapidamente al fuoco, il quale bruciava un ammasso di bambù secchi, rischiarando come in pieno giorno le 2 rive del fiume. «Padrone, guarda!» disse d'un tratto Kammamuri. «Zitto!» bisbigliò Tremal Naik, serrando la bocca alla tigre. 2 indiani si erano improvvisamente lanciati fuori da un cespuglio di mussenda. Portavano il laccio attorno al corpo e tenevano una carabina in mano. Sui loro petti si vedeva distintamente il serpente azzurro con la testa di donna.
«Guarda laggiù!» gridò uno di essi. «Vedi?»
«Sì!» rispose l'altro. «È un ammasso di canne che va alla deriva!»
«Lo credi?»
«E perché no?»
«Temo che nasconda qualche cosa!»
«Non vedo nulla sotto!»
«Taci! Toh! Mi sembra di avere udito!»
«Un ruggito, vuoi dire?»
«Precisamente! Che ci sia una tigre là in mezzo!»
«Buon viaggio!»
«Adagio, Uka! L'uomo che Manciadi doveva strangolare ha una tigre!»
«Questo non lo sapevo!» «E vuoi tu che là sotto ci sia il nostro uomo, con la sua bestia?»
«Potrebbe darsi. Quell'uomo è furbo e coraggioso.»
«Cosa conti di fare?»
«Scovarlo con un colpo di carabina. Mira molto in basso.»
Kammamuri e Tremal Naik avevano udito distintamente il dialogo. Vedendo i 2 indiani alzare le carabine, si gettarono prontamente nel fondo del canotto.
«Non rispondere, padrone!» disse il maharatto. «O siamo perduti!»
2 colpi di carabina rintronarono, forando i bambù. La tigre fece un salto, emettendo un furioso miagolio.
«Fermo, Dharma!»
disse Tremal Naik, rovesciandola.
«Che la dea mi fulmini!»
gridò uno dei 2 indiani.
«È lui!»
«Dà il segnale, Uka!»
comandò l'altro.
«È miserabile!»
Qualche cosa di lampeggiante brillò al di sopra del canotto, seguito uno scroscio formidabile che soffocò l'acuta nota del Ramsinga. Tremal Naik e Kammamuri, che si erano alzati, furono violentemente atterrati, mentre la tigre gettava un secondo miagolio, ancor più furioso del primo.
«Padrone!» esclamò Kammamuri. «La folgore!»
Tremal Naik, ancora instupidito dall'influenza della scarica elettrica, s'alzò ginocchioni. Un grido di rabbia gli sfuggì.
«Maledizione! Bruciamo!»
Infatti i bambù, percossi dalla folgore, avevano preso fuoco e bruciavano rapidamente.
«Siamo perduti!» esclamò Kammamuri. «Nel fiume! Nel fiume! Non muoverti se ti è cara la vita!»
Tremal Naik prese fra le braccia l'ammasso di canne e con uno sforzo disperato le gettò nel fiume.
«E lui!»
gridò una voce.
«Fuoco, Huka!»
Due altre detonazioni rimbombarono. Tremal Naik udì le palle fischiare ai suoi orecchi.
«Dà il segnale, Huka!»
«Siamo perduti, padrone!»
gridò Kammamuri.
«Non muoverti!»
disse Tremal Naik.
«Afferra la tigre!»
Si slanciò a poppa e mirò l'indiano Huka, che accostava alle labbra il Ramsinga. Lo scoppio della carabina fu accompagnato da un tonfo e da un grido. Huka, colpito in fronte dall'infallibile palla del cacciatore di serpenti, era precipitato nel fiume. Il suo compagno esitò un momento, poi fuggì a rompicollo attraverso la giungla. Suonando furiosamente il Ramsinga che aveva raccolto da terra. Tremal Naik gli sparò dietro una pistolettata, ma senza riuscire a colpirlo.
«Fallito!»
gridò, gettando con collera l'arma. «Siamo scoperti!»
«Cosa facciamo, padrone?»
chiese Kammamuri. «Mi pare che ogni speranza di approdare a Raimangal sia perduta. Il Ramsinga metterà in allarme tutti gli indiani.
Maledetta folgore!»
«Andiamo avanti lo stesso, Kammamuri. Questa notte non ci fermeranno tutti gli indiani delle Sunderbans. Da mano ai remi e spingi con quanta forza hai. Forse arriveremo prima che i miserabili possano prepararsi a riceverci. Io terrò d'occhio le due rive del fiume e abbatterò quanti si mostrano a portata della mia carabina. Avanti!» Kammamuri voleva aggiungere qualche parola, forse qualche consiglio, ma Tremal Naik non gliene lasciò il tempo.
«Se hai paura, sbarca!» gli disse. «Io e la tigre andremo avanti.
Ti seguo, padrone,
e Siva ci protegga!»
Afferrò i remi. Si sedette a mezza barca e si mise a vogare con tutte le sue forze. Il canotto, sotto quella spinta potente, discese la fiumana con rapidità vertiginosa, balzando sulle onde. Tremal Naik, caricata la carabina, si mise a poppa, con gli occhi fissi sulle due rive. La tigre si era accovacciata ai suoi piedi e brontolava sordamente a ogni baleno. Passarono 10 minuti. Le rive, che fuggivano rapidamente dinanzi agli occhi dei due indiani, erano coperte di bambù che si tuffavano nella corrente e da rade palme tara, la maggior parte delle quali abbattute o spezzate dalla furia dell'uragano. D'un tratto, Tremal Naik, che seguiva attentamente il corso del fiume, scorse al sud un razzo elevarsi a grande altezza. Sebbene il vento continuasse a ruggire e la folgore a scrosciare, udì distintamente lo scoppio.
«Un segnale, forse!» mormorò.
«Rema, rema Kammamuri. Un secondo razzo si elevò sulla riva opposta, descrivendo una lunga parabola.
Padrone,
interrogò Kammamuri. Avanti, mio coraggioso Maharatto.
Siamo stati segnalati.
La mia ada corre un pericolo. Avanti. Attenta, Dharma. L'ora della lotta s'avvicina. Il fiume allora correva più rapido, restringendosi a mo' di collo di bottiglia. Tremal Naik s'accorse di essere vicino al cimitero galleggiante. Senza sapere il perché, provò un fremito.
Piano, Kammamuri. Sento che siamo in pericolo.
Il Maharatto rallentò la battuta delle pagaie. La canoa continuò a filare ed entrò in mezzo al bacino, coperta dalla fitta volta dei tamarindi e dei manghieri. L'oscurità divenne profonda, tanto che i due indiani non vedevano più lontano di 5 passi. La canoa urtò contro la massa dei cadaveri e un tonfo, come d'un corpo che si inabissa, rispose al primo urto.
«Padrone, hai sentito?»
chiese Kammamuri.
«Sì, qualcuno si è gettato in acqua!»
Tremal Naik si curvò sul fiume per vedere se qualcuno si avvicinava al canotto, ma non vide nulla. La canoa per la seconda volta urtò.
«Qualcuno passa!»
disse una voce che giunse fino ai due indiani.
Che siano loro.
Oppure dei nostri. L'appuntamento è per la mezzanotte.
Tremal Naik, a quella parola
mezzanotte,
provò un colpo al cuore.
Mezzanotte,
mormorò con voce tremante. L'appuntamento per la mezzanotte. Quale sospetto!
Olà!
Gridò una di quelle voci.
Chi passa?
Non rispondere, padrone,
s'affrettò a dire Kammamuri.
Al contrario, risponderò. Bisogna che sappia tutto.
Ti perdi.
Chi parla?
Chiese Tremal Naik.
Chi passa?
Domandò invece la voce.
Indiani di Rai Mangal.
«Sbrigatevi, che la mezzanotte non è lontana!»
«Cosa si farà a mezzanotte?»
«La Vergine della Sacra Pagoda sale sul rogo!»
Tremal Naik soffocò un urlo che gli stava per sfuggire dalle labbra.
«Siva, Siva, abbi pietà di lei!» mormorò.
Poi, dominando la sua emozione, chiese...
«Dunque non è morto Tremal Naik?»
«No, fratello, perché Manciadi non è ancora tornato!»
«E la Vergine verrà bruciata?»
«Sì, alla mezzanotte! Il rogo è pronto e la ragazza salirà nel paradiso di Kali!»
«Grazie, fratello!»
rispose con voce soffocata Tremal Naik.
«Una parola ancora! Hai sentito il Ramsinga?»
«No!»
«Hai visto Huka?»
«Sì, accanto al falò!»
«Sai dove si brucerà la Vergine?»
«Nei sotterranei, mi pare!» «Sì, nella grande pagoda sotterranea!» «Sbrigati, che la mezzanotte non deve essere lontana!» «Addio, fratello!»
«Rema, Kammamuri, rema!»
ruggì Tremal Naik.
«Ada, mia povera Ada!»
Un singhiozzo lacerò il suo petto e soffocò la sua voce. Kammamuri afferrò i remi e si mise a vogare con disperata energia. Il canotto sfondò violentemente la massa dei cadaveri e uscì dalla parte opposta.
«Presto, presto!»
disse Tremal Naik fuori di sé.
«A mezzanotte salirà il rogo!
Rema, Kammamuri!»
Il Maharatto non aveva bisogno di essere eccitato. Remava così furiosamente che i muscoli minacciavano di fargli scoppiare la pelle. La canoa attraversò il bacino ed entrò rapida come una freccia nel fiume. Presto apparve l'estrema punta di Raimangal col suo gigantesco banian, i cui smisurati rami si contorcevano in mille forme sotto i possenti soffi della burrasca. Un lampo ruppe le tenebre, mostrando la riva completamente deserta. «Siva è con noi!» esclamò Kammamuri. «Avanti, Maharatto, avanti!» disse Tremalnaik, che s'era gettato a prua. La canoa, spinta avanti a tutta velocità, s'arenò sulla sponda, uscendo d'un buon terzo dall'acqua. Tremalnaik, caricatosi in fretta delle munizioni, Kammamuri e la tigre si slanciarono a terra, raggiungendo il tronco principale del banian sacro. «Senti nulla?» chiese Tremalnaik. «Nulla», disse Kammamuri. «Gli indiani sono tutti nel sotterraneo». «Hai paura a seguirmi?» «No, padrone», rispose con voce ferma il Maharatto. «Quando è così, scendiamo anche noi. La mia ada o la morte!» S'aggrapparono ai colonnati e raggiunsero i rami superiori, avvicinandosi alla smezzata sommità del tronco. La tigre, con un salto solo, li raggiunse. Tremalnaik guardò giù, nella cavità. Al chiarore dei lampi scorse delle tacche, che permettevano di discendere. «Andiamo!» «Mio valoroso Maharatto, io ti precedo!» E si lasciò calare nel tronco, scendendo silenziosamente. Il Maharatto e Dharma lo seguirono da vicino. 5 minuti dopo, i due indiani e la tigre si trovavano nel sotterraneo, in una specie di pozzo semicircolare scavato nella viva roccia, 6 metri sotto il livello delle Sandarbans.